vi saluto nell'amore del Signore insieme alla mia famiglia e il Signore mi ha messo sul cuore un passo che conosciamo, un brano che conosciamo molto bene, che troviamo nel Esodo capitolo 3. Sicuramente molto, molto letto da noi, è vero, perché è una storia importante che viene riportato in tutta la scrittura. Allora, Esodo capitolo 3, i primi 6 versetti. Ripeto, Esodo capitolo 3, versetti da 1 a 6. È da poco che, diciamo, Mosè, come sappiamo, era uscito da poco dall'Egitto. E dice il versetto 1, Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò, ed ecco, il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse, or voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò in mezzo al pruno e disse, Mosè, Mosè, ed egli rispose, eccomi. Dio disse, non ti avvicinare qua, togliti i calzari dei piedi, perché il luogo sul quale stai è il luogo sacro. Poi aggiunse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di tuo padre Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Fin qui la lettura. Ebbene, ho dato un titolo a questo brano ed è proprio questo. La grazia che suscita curiosità, che suscita meraviglia, che suscita stupore. Credo che tutti sappiano cosa vuol dire grazia. Il contrario di grazia è proprio condanna, mentre grazia vuol dire dono immeritato. Curiosità vuol dire cura, sollecitudine, interesse. E qual è il contesto in cui viene raccontato questa storia? Abbiamo letto nel versetto 1, Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, a Horeb. E vediamo una delle prime cose che in questo contesto Dio si rivela in modo grande, rivela i suoi caratteri che sono grandi. Questa mattina, attraverso la lettura della parola, più volte sono stati evidenziati i caratteri di Dio, è vero. Abbiamo letto prima, Mosè dice, voglio vedere questa grande visione. Mosè vede dei caratteri di Dio che sono grandi, una grande visione. In Numeri capitolo 14, lo leggo io questo, versetti, capitolo 14, versetto 18, dice così, il Signore è lento all'ira e grande in bontà. E continua, egli, cioè in cosa consiste questa bontà? Egli perdona l'iniquità e il peccato, ma non lascia impunito il colpevole e punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e la quarta generazione. Mosè, Dio si rivela a Mosè come il Dio santo e giusto. Abbiamo letto nel versetto 2, nella prima parte, che l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco. Nel versetto 5 abbiamo letto che il Signore dice a Mosè: togliti i calzari dei piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poi ancora Dio rivela i suoi caratteri nel versetto 6, è vero, quando dice come l'Iddio si rivela come l'Iddio dei viventi e non dei morti. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco e il Dio di Giacobbe. E nel Vangelo di Matteo Gesù spiega questo passo dell'Antico Testamento con: egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. In Giovanni capitolo 11, molto bello questo passo che si collega al passo dell'Antico Testamento, Gesù dice: io sono, dice proprio a Marta, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. E dice a Marta: credi tu questo? Cioè Gesù sta dicendo: la vita non finisce qui, non finisce tutto qui, ma in Gesù c'è una speranza certa, una speranza viva, una speranza celeste, un futuro certo. E proprio in Efesini capitolo 2 versetto 6 dice che infatti egli ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Che bello nel modo in cui il Signore si rivela a Mosè. E ancora, l'Iddio si rivela a Mosè come l'Iddio di grazia. Abbiamo letto nella seconda parte del versetto 2, dice: Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Questo passo lo riprenderemo più avanti. Vediamo un incontro importante. Mosè ha un incontro importante con il Signore. È il primo incontro ravvicinato, personale con il Signore. Un incontro che vogliono cambiare i connotati di un credente. Perché Mosè era già un credente. Perché prima di questo incontro ravvicinato, Mosè aveva fatto una scelta fondamentale per il Signore. Prima, in Ebrei capitolo 11, versetti 24-27, ce lo ricorda questo. Quando Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo il piacere del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Mosè, prima di questo incontro, aveva conosciuto il Signore, aveva fatto una scelta per il Signore. Questo è il primo incontro personale che Mosè fa con il Signore, proprio in questo modo. Prima di questo incontro, Mosè aveva sentito parlare di Dio. Cioè, mi spiego meglio, nel modo in cui Giobbe aveva sentito parlare di Dio. Anche Giobbe era un credente, è vero. Ma a un certo punto, nel capitolo 42, versetto 5, Giobbe dice: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Cari fratelli e sorelle, come cambiano le cose quando entriamo e siamo alla presenza del Signore. Giobbe dice a un certo punto: mi ravvedo e mi pento. È vero. Lo stesso Isaia nel capitolo 6, Asaf nel Salmo 73. Come cambiano il nostro modo di vedere, il nostro modo di pensare, di parlare, quando siamo alla presenza del Signore. E poi cosa vediamo ancora attraverso questo brano? Che è il Signore a prendere l'iniziativa. Abbiamo letto nel versetto 2 che è l'angelo del Signore che apparve a Mosè. E la ragione per cui il Signore gli apparve, perché il Signore ha un progetto per Mosè, che da pastore di greggi del suocero diventa pastore del greggi di Dio. E lo vediamo nel versetto 11 e 12 del capitolo 3, quando dice a un certo punto che Mosè, quando il Signore dice che lui doveva andare dal faraone, e dice: sono io che ti mando da servire gli uomini. Dio lo sta chiamando a servire il Signore. E anche nei Vangeli, a un certo punto, in Marco capitolo 1, versetti 17 e 18, mentre Gesù passava lungo il mare della Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano le reti in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro: seguitemi e io farò di voi dei pescatori di uomini. Quindi da pescatori diventino pescatori di uomini. Una chiamata, un servizio importante, a un'opera importante, un'opera grande. E il Signore sa quando è il momento. E noi siamo chiamati ad ubbidire e dobbiamo considerarlo come un grande privilegio, perché siamo chiamati a servire il creatore dei cieli e della terra, il re dei re, il più grande datore di lavoro. Ma dove il Signore apparve a Mosè? E credo che sia importante sottolineare questo, dove il Signore apparve a Mosè. Nel versetto 1, tornando al versetto 1, abbiamo letto che dice a un certo punto: e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio. La seconda parte del versetto 1. È stato ricordato questa mattina un po' che cosa significa il deserto. Sappiamo che il deserto è un luogo in cui non c'è acqua, in cui non c'è vita, dove ci sono pericoli, in cui c'è sofferenza, tribolazione, in cui non c'è speranza. E Deuteronomio capitolo 8, versetto 15 ce lo ricorda questo. E del deserto sappiamo che è una figura di questo mondo dove regna il nemico numero uno, che è Satana. E che è senza la vera pace, dice Gesù in Giovanni capitolo 12, che è maledetto e sotto il giudizio di Dio. In quale luogo il Signore apparve dunque a Mosè? Non apparve nel deserto. Mosè è andato oltre il deserto. Abbiamo letto il versetto 1, guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio. Quindi, facendo un'applicazione a noi questa mattina, dove ci appare il Signore? Dove Dio si rivela? Dove Dio ci parla? Non quando siamo nel mondo, non quando siamo concentrati in questa vita, concentrati su noi stessi, concentrate sulle cose che passano, ma quando ci dirigiamo verso la sua parola, quando andiamo alla sua parola, è lì che il Signore ci parla, è lì che il Signore si rivela, è lì che il Signore ci appare. molto bello vedere anche nel momento in cui il Signore apparve a Mosè, quando Mosè è con le mani all'aratro. Ricordiamoci che Mosè era un credente, con le mani rimboccate. Questo è molto importante. Il Signore non dà nulla a chi non vuole fare niente, è vero, al pigro. Mosè era a pascolare le pecore. Pascolare le pecore per gli egiziani era abominevole. Mosè stava facendo la scuola dell'umiltà, dalla ricchezza dell'Egitto a pascolare le pecore. Possiamo dire dal palazzo reale a delle tende, da essere servito a servire. Ma in che modo il Signore ha suscitato meraviglia, stupore in Mosè? Abbiamo letto: in una fiamma di fuoco in mezzo al pruno, in mezzo a un pruno. Perché, mi sono chiesto, il Signore ha usato il pruno per rivelarsi? Che cos'è il pruno? Quali sono le sue caratteristiche? E sono andato a vedere le caratteristiche del pruno. Il pruno è un arbusto spinoso con qualche fiore qua e là, ma generalmente è secco, senza vita. Quindi, cosa ha spinto Mosè ad avvicinarsi? Perché ha avuto questa curiosità, questo stupore, questa meraviglia, questo fatto straordinario? A un certo punto Mosè disse: come mai il pruno non si consuma? È la legge della natura, è la legge, come dicevo, per la legge della natura e della fisica si sarebbe dovuto consumare, ma non si è consumato, perché c'era un'altra legge, la legge dello spirito. Questo leggiamo in Romani capitolo 8. E volevo anche dire che questo pruno ci parla proprio del non credente, ciò che eravamo noi. Andiamo un attimo nel libro di Ezechiele, capitolo 28, versetto 24. È molto bello vedere come la parola si spiega con la parola. Ezechiele, capitolo 28, versetto 24. E dice così la parola: non ci sarà più per la casa di Israele né spina che punge, né rovo o pruno che lacera fra tutti i suoi vicini che la disprezzano. E si conoscerà che io sono Dio, il Signore. Mosè si sarebbe avvicinato al pruno in una situazione normale? Sicuramente no. Che cosa poteva offrire il pruno di buono? Quando ci capita di passeggiare nelle campagne, per chi magari ha un po' di esperienza, o a volte si fanno delle passeggiate nelle campagne o anche verso zone montuose, è vero che quando vediamo delle piante spinose, secche e senza frutto, noi cerchiamo di fare il giro, ci teniamo lontani per non essere punti o graffiati, è vero? Inoltre è anche brutto vedere, diciamo, una pianta di questo tipo. E come dicevo, questo pruno ci ricorda ciò che noi eravamo prima di conoscere il Signore, ed eravamo spinosi, secchi, senza frutto e senza vita. E come ci ricorda la parola, e per grazia sua, come disse Mosè, non ci ha consumati. In Efesini capitolo 2 dice infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Avresti messo tu un pruno nel tuo giardino? Lo avresti scelto tu fra tante piante e fiori? Penso proprio di no, è vero. Io sicuramente non l'avrei scelto. Avrei scelto dei bei fiori, delle belle piante, piante di frutto magari. Ma questo pruno ci ricorda che Dio sceglie le cose pazze del mondo. Dio sceglie le cose che non sono, le cose ignobili, per svergognare le cose che sono. Prima Corinzi 1, 26 a 30. Che cosa è diventato questo pruno? È diventato una testimonianza. Questo pruno è diventato il miracolo di Dio. Questo pruno è diventato uno strumento di benedizione. Questo pruno è diventato una luce. Che bello, fratelli e sorelle. È vero, come Dio si è manifestato attraverso questa pianta che non ha ancora oggi nessun valore, ma Dio l'ha reso, gli ha dato del grande valore, come anche questa mattina è stato ricordato attraverso i salmi. Cosa dicono le persone che ci circondano? Ci dicono forse che sei diverso dagli altri? Siamo la luce del mondo e il sale della terra. Ci dicono perché non ci comportiamo come gli altri. Siamo il profumo di Cristo che attiriamo le persone o emaniamo ancora un odore sgradevole? È bello che la testimonianza che è venuta fuori da questo pruno non erano delle parole, ma la luce che ha spinto Mosè ad avvicinarsi al Signore. Siamo diventati il Tempio di Dio? Vedete, fratelli, ha a che fare con la santità di Dio. E poi ancora, questo ci parla della nostra responsabilità. E concludo. Abbiamo letto, il Signore parlò a Mosè dal pruno e disse: non ti avvicinare qua. Togliti i calzari dei piedi, perché il luogo dove stai è un luogo sacro. I calzari ci parlano del cammino e ci parlano dello sporco che si attaccano ai calzari durante il cammino in questo mondo. Togliti i calzari dei piedi, perché il luogo dove stai è un luogo sacro. Quando le persone si avvicinano con i calzari ai piedi alla presenza del Signore, e tante volte stiamo zitti dicendo è un problema loro, ma non è così. Togliti i calzari dei piedi, perché il luogo dove stai è un luogo sacro. Questa mattina ci avviciniamo al pane e al vino, questa mattina siamo alla presenza del Signore e non ci dobbiamo avvicinare con superficialità. Ci dobbiamo togliere i calzari dei piedi. Dobbiamo, prima di avvicinarci, che questo sporco che si è attaccato al nostro cammino non viene portato alla presenza del Signore, perché il luogo dove stiamo è un luogo sacro, perché c'è il Signore. Allora, cari fratelli e sorelle, questo brano mi ha parlato e mi ha parlato molto, e credo e spero che questa mattina ha potuto parlare anche a voi, perché ci ricorda quello che è il Signore, è il Santo, è il Giusto. E come abbiamo ricordato, è il Dio vivente, è colui che dà la vita. È vero, chi ha creduto in Lui, abbiamo letto, vivrà in eterno. Che bello tutto questo. Ma è il Dio di grazia che non ci ha consumati, ma ci ha messo anche delle responsabilità. Ecco, quando noi ci avviciniamo al Signore, ci dobbiamo togliere i calzari dei piedi, perché alla presenza del Signore lì è un luogo santo. E abbiamo ricordato, se vogliamo che il Signore ci parla, si rivela, ci appare, non possiamo stare con un piede nel mondo e un piede nelle cose del Signore, alla montagna di Dio. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.